nuove e quelle vecchie. Voglio chiedervi di pregare per Silvana, che domani deve subire un intervento ai tonsille, devono tagliarli, e lei non è qui perché ha avuto anche la febbre ieri sera, quindi vedremo anche se si fa questo. E anche preghiamo per Sabrina, che venerdì anche lei va sotto il coltello tutta questa settimana, che deve fare un'operazione sulle gambe. Ok, quindi ricordate domani di pregare per Silvana e venerdì pregate per Sabrina. Amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie a Romani capitolo 9. E prima di leggere la parola vogliamo pregare. Signore, questo forse è uno dei capitoli più controversi in tutta la Tua parola, Signore, è un capitolo che tante volte mal compreso. Signore, darci intendimento questa mattina, Signore, di capire la Tua parola, Signore. E abbiamo già visto in Romani 8, Signore, che per ciascuno di noi non hai risparmiato il Tuo proprio Figlio, Signore. E sappiamo al di sopra di ogni cosa il Tuo amore, Signore, è infinito. E quindi Ti chiedo, Signore, di aiutarmi, Signore, di ministrare al Tuo popolo, Signore, di benedirli, Padre, che loro possano andare via da questo locale, Signore, carichi, Signore, dei Tuoi tesori. E lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Come ho pregato, Romani 9 è uno dei capitoli più controversi. Quanto di voi avete letto Romani 9 già? È difficile capire, no? In America si dice è come un capitolo che mette il bastone fra le ruote del tuo modo di ragionare, di pensare. Perché potrebbe sembrare, a una lettura leggera, che Romani 9 insegna il calvinismo, che in pratica Dio, noi siamo tutti robot e Dio fa quello che vuole da noi, anche se pecchiamo o facciamo del male, è tutto per il suo volere. Ma io non credo che Romani 9 insegni questo, perché sarebbe una contraddizione di tutta l'altra rivelazione di Dio. È importante di capire, leggendo Romani 9, che in tutto questo capitolo non viene mai messo in discussione il destino eterno di una persona. È importantissimo che voi ricordate questo. Perché io confesso che tante volte ho letto questo capitolo, e facciamo un esempio. Versetto 17, cominciamo dal versetto 15, e dice infatti a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dice infatti la scrittura al faraone, e faraone è quello che abbiamo mangiato a Natale, mi sembra. Faraone, proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu mi dirai dunque, perché trovi egli ancora egli da ridire? Chi può infatti resistere alla sua volontà? Piuttosto, chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà a colui che lo formò: perché mi hai fatto così? Non hai il vasoio autorità sull'argillo per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro a disonore? A chi dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi di ira preparato per la perdizione? E questo per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso i vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria. Quindi sarebbe facile che noi potremmo intendere anche questo che parla di un destino eterno, che Dio ha preparato alcuni per la perdizione eterna e alcuni altri per la vita eterna, ma in capitolo 9 non parla mai del destino eterno, ma parla delle benedizioni temporanee, qui su questa terra. Infatti nei primi versetti Paolo, versetto 3, infatti desiderei essere io stesso anatema, separato da Cristo per i miei fratelli, i miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, dei quali sono l'adozione, la gloria, i patti, la promulgazione della legge, il servizio divino, le promesse, dei quali sono i padri e da quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è soprattutto le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Questo è un versetto molto buono per i testimoni di Geova, dice che Gesù è Dio benedetto in eterno. Quindi Gesù era un uomo che ha vissuto in carne e sangue, ma era anche Dio onnipotente, è anche Dio onnipotente anche oggi. Leggendo questo elenco delle benedizioni che Dio ha versato su Israele, sono tutte benedizioni qui su questa terra. E non parlo del destino eterno di ciascuno, e tante noi confondiamo in questo capitolo, pensiamo che Dio parla delle benedizioni eterne, la vita eterna o la condanna eterna. Invece qui capitolo 9 parla delle benedizioni, della scelta che Dio fa qui su questa terra. Dio ha scelto me di essere pastore di questa chiesa, io non so perché, sicuramente ci sono migliaia di persone molto più qualificati, magari più consacrati, ma Dio ha scelto me. Anche molti di voi non siete nativi di Montebelluna, venite da migliaia di chilometri di qua, alcuni dall'altra parte del globo come me, ma Dio ha scelto che voi abitate qui in questo periodo della vostra vita. Perché? Non lo so perché. Perché Dio ha deciso che io nascessi in America e Alice nascesse in Zaire? Lui ha scelto così. Però il destino eterno è una cosa che noi decidiamo. Gesù ha detto, chi vuole viene a me, chi ha sete viene a me. Chi vuole, chiunque crederà sarà salvato, scritto nella parola di Dio. Chiunque, quanti sono chiunque? Tutti, no? Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano alla vita eterna. Quindi se siamo robo e facciamo tutto il volere solo di Dio, tutti saremo salvati, giusto? Perché Dio vuole che tutti si salvano. E quindi se, come dicono i calvinisti, che siamo solo dei robot che Dio manipola per fare il bene e del male, perché questo è quello che credono i calvinisti, allora saremo tutti salvati, saremo tutti perfetti, non peccheremo mai, perché il volere di Dio è che noi non pecchiamo. Il volere di Dio è che noi crediamo nel suo figlio e abbiamo la vita eterna. E ovviamente non è così. Non tutti credono in Gesù Cristo, non tutti fanno la volontà di Dio. Perché? Perché l'uomo ha il libero arbitrio. E a ciascuno di noi c'è la scelta o di ricevere Gesù Cristo come Salvatore o di rigettarlo. E quindi Paolo dice a Israele, questo figlio nato da Abramo, Dio ha fatto queste promesse. Anche Abramo, nel paese di Ur, dei Caldei, c'erano migliaia di uomini. Perché Dio ha scelto Abramo? Noi non sappiamo, ma Dio ha scelto lui e basta. Perché Dio ha scelto Giovanni Battista? Pieno dello Spirito Santo nel grembo di sua madre. Non lo so perché, ma lui è Dio, lui è sovrano. E io penso che noi come cristiani dobbiamo sempre tenere in mente Romani 8, che Dio non ha risparmiato il proprio figlio per me. E quindi sicuramente se lui ha fatto tutto questo per me, se il suo amore per me è così grande, allora tutto quello che fa nella mia vita è giusto e buono per la mia vita. Perché tante volte possiamo dubitare e dire, ma Signore, che cosa stai facendo nella mia vita? Ma la parola di Dio dichiara che Dio ci ha amato talmente tanto che ha dato il proprio figlio. Come ve l'ho detto, io non darei mai Joshua per nessuno di voi. Per nessuno di voi. Vi amo, vi voglio bene, ma non darei mio figlio in sacrificio per salvarvi. Non lo farei mai, ma Dio l'ha fatto. Versetto 6, tuttavia non è che la parola di Dio sia caduta a terra, poiché non tutti quelli che sono di Israele sono Israele. Il nome Israele, qualcuno sicuramente sa che cosa vuol dire. Giacobbe, il suo nome era Giacobbe, usurpatore, imbroglione. E poi, in quella notte, sul ruscello di Jabbok, lui ha lottato con l'angelo dell'Eterno e ha vinto, e Dio ha cambiato il suo nome. Tu eri chiamato Giacobbe, adesso sei Israele, che vuol dire principe con Dio, e vuol dire anche uno che è sottomesso a Dio, uno soggetto a Dio. Quindi Paolo qui usa un gioco di parole che abbiamo già visto quando lui usava la parola giudei. Non tutti quelli che sono giudei, che vuol dire lode, sono lode a Dio. E anche qui, non tutti quelli che sono chiamati sottomessi a Dio, sono sottomessi a Dio. E neppure perché sono progenie di Abramo, sono tutti figli, ma in Isacco ti sarà nominata un progene. Cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progene. Questa fu infatti la parola della promessa. In questo tempo ritornerò e Sara avrà un figlio. E non solo questo, ma anche Rebecca concepì da un solo uomo, Isacco, nostro padre. E quindi Paolo qui sta dicendo che i veri figli di Israele, i veri sottomessi a Dio, sono quelli nati secondo il principio della promessa, la promessa della fede. E vediamo anche in Galati, girate lì, in Galati capitolo 4, che anche qui Paolo, scrivendo alla chiesa a Galazia, ci spiega proprio tutto questo fatto di Sara e di Agar, i due mogli di Abramo, che cosa rappresentano. È molto importante che noi comprendiamo questo. I fratelli in Galazia, Paolo ha predicato lì con la sua squadra evangelistica, loro hanno creduto il Vangelo, erano battezzati con lo Spirito Santo, avevano visto miracoli e potente operazione, ma dopo un po' di tempo sono arrivati alcuni giudei e hanno detto a questi gentili: voi se non vi fate circoncidere non potete essere salvati. O se tu non fai questo, se non ti vesti in un certo modo, se non ti comporti in un certo modo, non sarai salvato. Quindi il sacrificio di Cristo più qualcos'altro. E Paolo ha scritto questa lettera, lo Spirito Santo ha scritto, proprio per correggere questo errore nella loro vita. In versetto 21, Paolo fa una domanda ai Galati: ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla serva, uno dalla libera. Ora quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Tale cosa ha un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti. Uno dal monte Sinai che genera a schiavitù, ed è Agar. Ed Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, ed essa è schiava con i suoi figli. Invece la Gerusalemme è sopra e è libera, ed è la madre di tutti noi. Infatti sta scritto: rallegrati o sterile, che non partorisce, prorompi e grida, tu che non senti dolore di parto, perché i figli del abbandonato saranno più numerosi di quelli con lei che aveva morito. Ora noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Quindi com'è la storia di Abramo e Sara? Dio ha promesso, Abramo guarda i stelle, il Signore ha detto di Abramo, guarda su le stelle, guarda quanti sono, puoi numerarli? Abramo ha detto no, e Dio ha detto così saranno i tuoi figli. Tu avrai un figlio attraverso Sara, e attraverso di lui tutte le nazioni della terra saranno benedetti. Questa era una profezia riguardando il Messia, Gesù Cristo. Noi sappiamo che era impossibile per Sara e Abramo di avere un figlio, perché Sara aveva già passato la menopausa, quindi per lei era impossibile di concepire un figlio. Abramo anche era stravecchio e non poteva neanche lui avere figli. Quindi sono passati anni, anni, anni e nessun figlio veniva. Quindi che cosa hanno fatto? Voi sapete la storia, penso, no? Sara, Abramo, c'è la mia schiava, Agar, vai a dormire con lei, così almeno avrò un bambino in casa. In un certo senso avremo un figlio. Quindi Abramo ha ascoltato la sua moglie, ha dormito con Agar e lei ha concepito Ismaele. Voi sapete chi sono i figli di Ismaele? Si parla tanto nel telegiornale sempre dei figli di Ismaele, no? E quindi sono due principi, diciamo, anche nella nostra vita. C'è il principio della promessa di Dio, che l'unica cosa che Dio chiede da noi è che noi crediamo la promessa. Io ho fatto tutto questo per te, tu devi solo credere. I Galati invece volevano tornare sotto la legge, erano salvati per grazia ma volevano completare queste cose con le opere della legge. E Paolo più avanti in capitolo 5 dice, se voi volete essere salvati per la legge siete scaduti della grazia. E anche in Romani 9 Paolo qui ci sta insegnando che ci sono questi due principi. La nostra elezione nella famiglia di Dio non è per opere della legge, ma per le promesse di Dio. E tante volte anche noi siamo come Abramo e Sara. Noi vogliamo adempiere la giustizia di Dio, la santità di Dio, ma vogliamo farlo nella nostra carne, per le nostre sforze. E abbiamo questo rapporto con Dio legale, legalistico. E perciò magari la nostra vita è asciutta, spirituale, non c'è vita, è un deserto. E magari alcuno di voi state sperimentando questo mattina questo. La mia vita è asciutta, è sterile, non c'è frutto, sono frustrato. E vi dico perché. Perché tu cammini sotto la legge. Il rapporto che hai con il Padre è uno del legalismo. Vi faccio un esempio. Anche venire in chiesa, no? Tanti hanno l'atteggiamento e confesso che anche io ho avuto qualche volta questo atteggiamento. Devo andare in chiesa, oh, mamma mia, devo andare, è una cosa pesante, no? Ma lo so che devo andare e ci vado, no? Perché so che devo andare, magari se non vado il pastore mi picchia, o mi sgriderà, o mi darà quell'occhio cattivo, no? Perché non ero lì di ascoltare il suo glorioso sermone. E tanti di noi possiamo cadere nello stesso sbaglio di Galati, di camminare nel legalismo, che in un certo senso io devo fare tutte queste altre cose, altrimenti Dio non mi ama, Dio non mi accetta. Ma non è così. Noi dobbiamo venire in chiesa perché è una gioia di venire in chiesa, no? Non è un funerale, sei triste. Io mi ricordo quando ero piccolo e andavamo a trovare i miei nonni in Minnesota. Loro frequentano una chiesa luterana E questo non è per parlare contro la Chiesa luterana, ma almeno la Chiesa dove andavano loro non era morto, era stramorto e sepolto tre volte. Era noioso, noiosissimo. E io mi ricordo quando ero piccolo, odiavo andare lì. Oh, mamma mia, dobbiamo andare in chiesa, ma che noia, che perdita di tempo. Non ero convertito. Dopo la mia conversione, sono andato a trovare i miei nonni e sono andato in quella stessa chiesa. E sapete una cosa? Il culto era noiosissimo, lo stesso mi era benedetto, perché cantavano quei inni antichi e anche il sacerdote lì, il pastore, ha letto qualche brano della Bibbia e per me era bello, io era benedetto. Perché io andavo con l'atteggiamento, io vado nella casa di Dio e vado ad adorare il Signore. È una gioia. E quindi Paolo in Romani dice che chi vuole essere Israele, chi vuole fare parte della famiglia di Dio, deve farlo con lo stesso principio di Isacco, principio della promessa, della fede. L'unica cosa che Dio chiede da ciascuno di noi è che noi crediamo le sue promesse. Questa è l'unica cosa. Anche i discepoli, quando hanno fatto la domanda a Gesù, come possiamo fare la volontà di Dio? Che cosa ha detto il Signore? Andate su un monte e edificate un altare? Fate le preghiere ogni mattina alle 6 di mattina? Leggete la Bibbia 50 capitoli al giorno? Andate nella chiesa di Montebelluna domenica, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato? E vai anche quando non c'è il culto, vai lì davanti la porta e fai una preghiera. Ha detto così? No, ha detto l'opera di Dio, le opere che Dio vuole che voi fate e che voi credete in colui che Dio ha mandato, che voi crediate in me. E anche mercoledì Andrea ha usato un esempio molto bello, che nel mondo, anche nella religione formata qui in questo mondo, c'è un piramide, diciamo, c'è il potere che scende tutto da giù, ma nel regno di Dio il piramide è sotto sopra e tutto è appeso su una persona, Gesù Cristo. Lui sopporta tutto, l'opera è tutto suo. E quindi anche in Romani Paolo dice, se voi volete figli di Israele o figli di Abramo, dovete ottenerlo nello stesso modo che Abramo ha ottenuto la benedizione. Isacco era nato perché Abramo ha concentrato mentalmente con tutta la sua forza. No, era un miracolo di Dio, perché era impossibile che loro potevano fare figli, avere figli. Dio ha fatto un miracolo. E Abramo e Sara sono venuti meno, hanno cercato di adempiere le promesse di Dio per la loro carne, ma alla fine si sono pentiti, perché Ismaele ha portato anche tanti guai in casa. E Ismaele anche nella nostra vita ci porteranno sempre guai, le opere della nostra carne. Ma la promessa di Dio è quella che porta la benedizione. È quella che Dio chiede da noi e che noi crediamo in Lui e basta. Questa è l'unica cosa che voi dovete fare. L'unica cosa che Dio richiede da voi. Crediate in me. Entrate in quel riposo che io ho preparato per te. E se la tua vita è asciutta, è frustrante il tuo cammino col Signore, è perché stai camminando nel legalismo. Il rapporto che hai con Dio è uno di legge. Io devo fare questo, quello, e così sarò gradito da Dio. No, tu sei gradito da Dio per l'opera che Gesù Cristo ha fatto per parte tua. E anche qui, continuando qui in Galati, versetto 29, ma come allora colui che aveva generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così avviene il presente. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. A quel tempo i giudei, i legalisti, perseguitavano i galati. Voi dovete fare così se volete essere salvati. Voi dovete vestirvi come me. Voi dovete obbedire queste regole e questi concetti nostri se volete essere veramente figli di Dio, figli della promessa. E anche oggi chi vive nella libertà della grazia di Dio viene perseguitato da quelli che vivono sotto la legge. Anche queste chiese tante volte ci hanno sparlato, ma guarda quella chiesa, in estate i fratelli portano pantaloncini in chiesa, scandaloso, fa caldo, no? Fratelli in India, sapete che cosa portano i fratelli in chiesa nel sud dell'India? Indovinate che cosa mettono? Mettono la gonna. I uomini in India, nel sud India, il loro vestito è una gonna lunga. Che scandalo, no? E anche qui, oh, guarda quella chiesa, stai lontano, perché loro guardano l'esterno, no? Non guardano il cuore. E anche noi a volte siamo perseguitati dai legalisti, ma non ci interessa, ci interessa affatto. Noi vogliamo rimanere nella libertà di Dio, no? Perché il rapporto che abbiamo con Dio non è basato se ho la gonna e i pantaloni. Io non verrò mai nella gonna, fratelli, non preoccupatevi. Però in India io portavo una gonna. Qualche volta vi farò vedere la foto. Perché lì era l'usanza, era la cultura così, non era niente di... Anzi, i pantaloni corti per loro era come mutante, che noi in estate è molto comune di andare in giro così. Ma fratello, sembra che sei nei mutanti, metti la gonna. E non è cambiato niente sotto il sole, ancora chi vive nella libertà, c'è sempre un legalista che vuole imporre qualche regola e qualche legge sopra di loro. Non è così, fratelli? Ma noi non veniamo qui perché Craig ci impone, o perché Dio ci impone, per nessuno ci impone. Veniamo qui perché amiamo il Signore, no? Io vengo qui perché sono benedetto sempre a stare con voi. Anche mercoledì non ho predicato io. Ha predicato un altro fratello. Il Signore mi ha benedetto. Perché è sempre una benedizione di stare con i figli di Dio, di pregare, di ascoltare la Sua parola. E quindi anche se io vi dico, ma fratello, sai, meglio che vieni in chiesa più spesso, non perché io e tu devi ascoltare me, io voglio che siate benedetti. Perché che cosa dice i Salmi? Quanto è bello quando i fratelli dimorano insieme, è come l'olio che scorre dal capo di Aarone, sulla barba, non mi ricordo esattamente com'è in italiano, lì c'è la benedizione, è scritto. Anche in Ebrei, non abbandonate la radunanza, come alcuni fanno. Perché? Perché abbandonando la radunanza tu perderai la benedizione, ma non che perderai la salvezza se non vieni in chiesa qualche volta. Perché il rapporto che abbiamo con Dio non è basato sulla... se siamo puntuali ogni domenica o no, ma è basato su quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Che bello, fratelli. Io voglio rimanere in questa libertà. Versetto 31. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. Alleluia. Io ero figlio della schiava per tanti anni, ma il Signore mi ha liberato. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Non siete di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Già abbiamo letto che Paolo ha detto che chi è nato di Agar genera che cosa? Il schiavismo. E quindi se tu pensi che sarai salvato per opere della legge, sarà per te schiavitù. Noi viviamo in Italia, giusto? Un paese molto religioso. Un paese conosciuto in tutto il mondo come un paese molto religioso, no? E la salvezza secondo la Chiesa Cattolica com'è? Tu devi vivere una vita buona, no? Andare in chiesa, non ammazzare nessuno, non rubare, andare sempre a messa, andare a confessarti ogni settimana. E poi? E forse sarai salvato. O forse dovrai andare a purgatorio per un po' di tempo. Quindi è Cristo, sì, Cristo è morto per i nostri peccati, però in 2000 anni un po' è stato annebbiato tutto questo. Quindi è il sacrificio di Cristo, sì, è vero che Cristo è morto per noi, però tu devi fare anche questo, giusto? Questo non lo dico io, dicono. Visimo. Quando noi abbiamo un rapporto legalistico con Dio, prima sarà un cammino molto senza vita, asciutta, difficile, faticosa, frustrante. E numero due, noi avremo sempre un occhio critico verso tutti quelli che non fanno quello che facciamo noi. Amen. Ah, tu non... Io sto facendo questo sforzo. Devo confessarvi, anche nel... allestire questo capannone, sono caduto nel legalismo. Io vi confesso questo peccato, perché io ero qui sempre a lavorare e tante volte nessuno veniva a aiutarmi e dicevo: Signore, ma questi fratelli, e vi confesso, io mi ravvedo. Alla fine poi il Signore mi ha fatto capire: Craig, ma stai facendo questo per me? Se lo stai facendo per me, vai avanti e continua a farlo, no? Io ti benedirò. Se loro non vogliono la benedizione, non importa. Ma anche io cominciavo magari a giudicare, ma quello non è venuto neanche mezza volta per lavorare qui. Non ha a cuore l'opera di Dio. Ma forse avevo altre cose che non lo permettevano di venire. Non sta a me a giudicare, no? Il Signore sa. E alla fine, quando ho detto: va bene Signore, questa è la tua opera, tu ci hai dato questo locale, perché l'altro locale non ci stavamo proprio, e Signore è un'opera che tu devi fare. E sapete una cosa, appena che io in un certo senso ho rilasciato questa cosa, questo peso, perché io cercavo di portarlo sulle mie spalle e quando ho detto: Signore, questa è la tua opera, non cercherò più di pennucchiare i fratelli, si dice così.
Gna, gna, gna.
Come si dice quella parola? Mi scordo sempre. Punzecchiare. Sai, a volte fratelli, quando la moglie comincia... Come si dice? Il Signore mi ha fatto capire, non posso motivare i fratelli in questo modo. E nel momento che io ho rilasciato queste cose nelle mani di Dio, è venuto Henry Tommaso, mandato da Dio veramente, e lui ha detto: se vuoi io posso chiedere alla nostra comunità, magari viene una squadra di operai dall'America a darti una mano. Poi un'altra chiesa, lui ha parlato, e anche un'altra chiesa ha detto: anche noi manderemo una squadra. E avete visto, in 2 settimane... abbiamo fatto il lavoro che io e Marco riuscivamo a fare in mese e mese. E anche nel nostro cammino quotidiano, fratelli, è così. Quando noi veramente rilasceremo ogni cosa nelle mani di Dio, Signore, solo per la Tua grazia, che vado avanti. Poi vedremo che il Signore li farà scattare le cose. Cadranno davanti a noi le cose. Ma se noi vogliamo farlo nella carne... sarà duro e difficile. E anche i Galati cercavano di piacere a Dio secondo un sistema legalistico, ma non secondo la promessa di Dio, e questo ha portato a schiavitù. E in capitolo 5 versetto 1: state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Quindi gli ebrei dicevano ai fratelli in Galazia, che erano gentili, quindi non erano circoncisi, se voi non fate questa operazione, non sarete salvati, non sarete figli di Dio. Ma Paolo dice, se voi fate questa operazione, perché in un certo senso stai cambiando completamente mentalità, invece di avere una mentalità che sono salvato per l'opera di Cristo, allora io devo fare qualcosa. Devo aggiungere la mia all'opera di Dio. Paolo disse, se voi vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Quindi se voi entrate in questo rapporto legalistico con Dio, che tu credi di essere salvato per le tue opere, per la legge, Cristo è morto in vano. Perché se tu puoi salvarti da solo, lui non doveva venire. Non c'era bisogno. Versetto 3, da capo a testa ad ogni uomo che si faccia circoncidere che egli è obbligato a osservare tutta la legge. Quindi stiamo attenti quando cominciamo a puntare il dito. Non sto parlando del peccato. Se uno pecca, noi in amore dovremo riportare quel fratello o quella sorella al Signore. Ma il Signore dice, se tu ti fai circoncidere o se ti metti in qualsiasi sistema di legalismo, tu sei obbligato a fare ogni cosa per essere salvato. Quindi le cozze, niente. Ad agosto, chi si può permettere, niente. Niente prosciutto, fratelli. Come vivremo senza prosciutto in Italia? Non potete più tagliare la barba, fratelli? O neanche questi capelli qua? Avete visto gli ebrei che ancora portano? Perché loro credono di ubbidire ogni legge di Dio. È un sistema impossibile. Nessuno può farlo. Anche Pietro Nati dice, noi metteremo un giogo sui gentili che neanche noi siamo stati capaci di sopportare. Quindi quando tu cominciare a puntare il dito e dire, ma quel fratello, quella sorella, perché così, qua, perché, stai attento. Perché Dio metterà il suo dito su di te e direi, tu Craig, devi fare ogni cosa. Versetto 4, voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. E quindi chi cammina nel legalismo, la parola di Dio dice, tu sei separato dalla grazia di Dio. Tu cammini fuori dalla grazia di Dio. Cammini nella tua potenza, nella tua forza, e tu sei separato da Cristo. In Lui ci sono le benedizioni, ma fuori di Lui non c'è niente, c'è la morte. E voglio esortarvi che magari il tuo cammino è asciutto, forse perché sei caduto come me in un legalismo che comincia a guardare altri, ma quello che non fa, quello che faccio io, quello non viene in capannone come me a lavorare, quello non viene in chiesa ogni domenica come me, o non viene alla preghiera, allora io sono meglio di lui. No. Noi che cosa meritiamo secondo la parola di Dio? L'inferno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E non saremo mai, anche è importante di vedere qui in versetto 4, Paolo non dice quelli che sono giustificati dalla legge sono separati da Cristo. Quelli che cercano di essere giustificati dalla legge. Voi che cercate. Tu puoi cercare di essere salvato per la legge, ma non riuscirai mai. Perché Paolo ha appena detto, se ti fai circoncidere devi osservare ogni cosa, ogni giorno, ogni minuto, per tutta la tua vita. Quanto di voi avete passato questa prova? Nessuno, solo Mark e Angela, non ci credo, e Joelle. Nessuno di noi. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Ma noi vogliamo essere veramente figli della promessa. Abramo e Sara non potevano fare niente per nascere Isacco. E anche noi non possiamo fare niente per essere salvati. Dobbiamo solo dire grazie, Padre. Tu hai fatto tutto. E vivere veramente, fratelli, in questa libertà ogni giorno, di svegliarci ogni mattina con un cuore di gratitudine, come il canto che abbiamo fatto questa mattina. Grazie, Signore. Voglio ringraziarti per quel che hai fatto per me. Vogliamo alzarci in piedi? E vogliamo fare quel canto.